Sia lodato Gesù Cristo. Vi chiedo preventivamente scusa già per la voce, ma è così oggi, è un po' giù, anche perché non sto mai zitto, quindi forse un po' me lo merito. E anche per contrasto, per aiutarci a capire bene quello che diceva il Vangelo di oggi. San Marco, ripetendo e applicando a San Giovanni Battista quello che ha fatto nell'Antico Testamento il profeta Isaia, come avete sentito, ci presentava il Battista come voce di uno che grida nel deserto. Dicevo ieri sera, tanto ha gridato forte, prima Isaia e poi San Giovanni Battista, che questa voce noi l'ascoltiamo dopo 2000 anni e più, ascoltiamo ancora questa voce così forte che attraversa ancora il deserto, come ci è detto proprio nel Vangelo di oggi. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del cuore per Gesù. Direi che dobbiamo ricordare in questo tempo di avvento quello che altre volte anche abbiamo detto, no? Ci sono alcuni personaggi che animano questo tempo liturgico, che ci aiutano a vedere bene quello che domenica scorsa noi abbiamo presentato come fatto importante, direi soprattutto dal punto di vista teologico e spirituale, di questo tempo di avvento, che non è, e qui ripeto quello che ho detto domenica scorsa e lo ripeto con impegno, lo ripeto con forza, che non è aspettare Gesù bambino. Io vi prego di non dire più queste cose. Gesù è già venuto, né possiamo fare a pezzi Gesù perché c'è un Gesù bambino, c'è un Gesù in croce, c'è un Gesù lavoratore. No, Gesù è Gesù. Questo Gesù è già venuto 2014 anni fa, questo Gesù è presente, abbiamo detto domenica scorsa, e domenica scorsa abbiamo detto dipende da noi, tutto da noi. Ecco che il Vangelo di oggi ci conferma in questo: dipende da noi accoglierlo, dipende dal cuore. Durante la settimana dicevo un giorno, la questione dell'avvento è una questione cardiologica, non cardiologica dal punto di vista medico, ma cardiologica dal punto di vista etimologico, del cuore. La questione dell'avvento è la questione del cuore. Stamattina, dopo aver fatto la riflessione insieme con i bambini, io ho detto ai bambini: facciamo un attimo di silenzio. Chiaro che l'ho detto ai bambini per dirlo ai grandi, no? Facciamo un attimo di silenzio. Ciascuno pensi: com'è la strada del mio cuore davanti a questo Gesù presente? Posso fare con voi stasera la stessa cosa, chiedervi, anche senza obbligarvi a fermarvi un attimo in silenzio, ma dandovi un po' questo compito per la vostra preghiera e per la vostra riflessione in questa settimana: la strada del tuo cuore com'è davanti a Gesù? Come sei? Come sono, chiaro, no? Come sei? Perché, ripeto, il Natale è questo. Sarebbe anche, durante la settimana nella meditazione pensavo questo, sarebbe anche comodo, no? Che Natale fosse una volta all'anno il 25 di dicembre. Perché in quel giorno lì io cerco di fare il massimo, risolto il problema del Natale. Ma non è così. Natale tutti i giorni. Oggi, domani, dopodomani, dipende da me come io voglio accogliere nella mia vita questo Gesù. Un Gesù che noi, non so se mi sbaglio, non so se condividete, un Gesù che noi per nostra comodità, per nostro egoismo, abbiamo ridotto così. Che cos'è il Natale? Se non è il Natale consumistico, e di questo abbiamo parlato domenica scorsa, è un Natale comunque raddolcito. E ci sono le luci, ci sono i canti, e il presepio che fa tanta tenerezza. Ma Natale non era così. Natale ci ricorda la freddezza e la crudezza di un'esclusione del Figlio di Dio. Quella grotta di poetico credo che non avesse niente. Era una stalla, c'erano animali, c'era puzza. E io sfiderei chiunque delle mamme presenti, giovani o meno giovani, più mature, sfiderei chiunque ad avere il coraggio di dire andava bene quella situazione, non tanto perché nascesse il Figlio di Dio, no? Che non è pensabile a mente umana preparare una cosa degna per Dio, ma andava bene quella situazione perché potesse nascere un bambino qualsiasi. C'è una mamma che mi dice che va bene? Chiaro che no. Vedete, siamo noi che abbiamo fatto questo sforzo, se mi permettete il termine, che mi auguro comprendiate, lo sforzo di addomesticare il Natale a una situazione che ci è comoda, ma che non è vera. Per cui, come dicevo, se il Natale non è il Natale consumistico, del correre da un negozio a un altro, del pensare a una festa dove il festeggiato possibilmente non si deve neanche nominare, come voi sapete praticamente si deve fare in tutte le scuole della Repubblica, se non è quello, è comunque una situazione che noi abbiamo manovrato, perché quella situazione è vera, quella situazione del Vangelo ci mette in crisi, non la potevamo tollerare, allora l'abbiamo cambiata. Come dice il Beato Manuel, quella frase, la più triste del Vangelo, è una cosa che si perpetua nei secoli. Ditemi che non è così. Quella parola che dice il Vangelo di San Luca, non c'era posto per loro, non c'è posto per Dio, non c'è posto per il Figlio di Dio. Perché? Perché il mondo di oggi ha ben altro a cui guardare, ha ben altro a cui aprire il cuore. Dicevo ieri, e mi piace ripeterlo con voi, davvero Giovanni Battista grida ancora oggi nel deserto, ma non nel deserto della Terra Santa come ha fatto 2000 e più anni fa, in un deserto che è quello presente, che è un deserto di valori, che è un deserto di moralità, che è un deserto di grazia, un deserto di valori. Perché? Perché quello che ci viene propinato giorno dopo giorno non è qualcosa di positivo, qualcosa che vale. Il termine valore viene proprio da questa radice, no? È una cosa che vale, una cosa sulla quale veramente si può giocare, no? In forza per poterla attuare, no? Pensate anche a tutte quelle cose che nella nostra Italia possono essere legali, ma non sono morali. Pensate all'aborto, pensate al divorzio, pensate all'eutanasia. Io è già da qualche anno che vi dico sì, ce la faranno, vedrete che ce la faranno, per due motivi ce la faranno: perché se non è così siamo troppo differenti dalle altre nazioni, ma soprattutto ce la faranno perché noi come cristiani non riusciamo né a essere uniti né a essere incisivi. E però che cosa ci dicono? Ci dicono ma la donna e la libertà della donna impongano che la donna debba gestire la gravidanza, quindi se non va bene la donna ha diritto di abortire, nessuno ha diritto di uccidere un altro, nessuno. La mia libertà finisce dove inizia il diritto di un altro, la libertà della donna finisce dove inizia la libertà di questo bambino, il diritto profondo di questo bambino di nascere, di esistere. Così il divorzio, ma è chiaro, no? C'è la possibilità di sfasciare le famiglie, facciamolo. Costa meno sfasciare una famiglia che con sacrificio cercare di tenerla unita, evidente. E ancora questa storia dell'eutanasia, dove cercano di illuderci che quello che è successo all'inizio, lo leggiamo nel libro della Genesi, sia la verità, cioè che noi siamo padroni della nostra vita. Noi sappiamo benissimo che non è così. Nessuno di noi ha fatto domanda per esistere. Nessuno di noi di sua autorità o potere esiste quotidianamente. Esistiamo, ci siamo per grazia di Dio che ci mantiene nell'esistenza. Però questo deve essere esteso anche alla morte. Accettare la vita così come Dio dispone, anche con momenti di malattia e di sofferenza, di vecchiaia. Accettarla come qualcosa che dipende unicamente da Lui. Però il deserto dei valori oggi ci mette in una condizione, come stiamo facendo adesso, pensateci, di dover riflettere su cose che solo qualche decennio fa erano evidenti, evidentemente sbagliate. Dobbiamo riflettere su questo. Dopo c'è un deserto di moralità, perché quello che oggi ormai viene insegnato è l'immoralità. Viene insegnato alle giovani generazioni, a voi ragazzi e ragazze, ai nostri bambini, che è quello che è importante godere da tutti i punti di vista, fino ad arrivare a strumentalizzare gli altri a questo nostro godere. Che cosa sono certe immagini che arrivano in casa nostra ormai liberamente attraverso i canali di internet o della televisione? Cosa sono certe immagini? Che cosa è una certa mentalità che oggi viene instillata goccia dopo goccia? È questo. Tu sei libero di fare quello che vuoi. Tu sei libero di non rispettare gli altri, di calpestarli se vuoi realizzarti dal punto di vista professionale, dal punto di vista della carriera. E allora vedete anche tutto quello che sapete meglio di me, anche tutto quello di questi giorni, imbrogli, corruzione, l'immoralità che galoppa. E poi un deserto di grazia. Noi domani saremmo invitati a sollevare lo sguardo verso la Madonna Santissima e la mia omelia sarà proprio orientata in questa linea. Maria non ha scelto, dice San Bernardo, la sapienza come ha fatto Salomone. Dio gli ha detto: scegli un dono che te lo faccio. Salomone ha detto: voglio la sapienza, che non è una cosa sbagliata. San Bernardo dice: Maria ha scelto la grazia di Dio. Noi cosa scegliamo? Oggi il peccato non solo è pubblicizzato, ma è anche giustificato. Per cui noi sentiamo tante volte, in confessione o fuori di confessione, ma questo ormai non è più peccato. Anche quello che è materia diretta dei comandamenti non è più peccato. Un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di comportamento, un certo tipo di leggerezza anche nei rapporti con Dio, non pregare, non frequentare i sacramenti, perché è peccato? Io sono libero tuttavia di fare quello che credo. Il peccato così viene pubblicizzato e giustificato. In questo deserto grida oggi la voce di Giovanni Battista, che, come dicevo, non è certamente come la voce del parroco oggi, è una voce forte, che ci richiama a che cosa? A quello che già diceva nell'Antico Testamento per il popolo di Israele il profeta Isaia. Sono tre verbi. Io vorrei che questi tre verbi li ricordaste. Dice così il profeta Isaia: spianare questa via del cuore, riempire gli avvallamenti di questa via, raddrizzare la strada. Noi dobbiamo fare questo, questa è la nostra ascesi, il nostro cammino di fede in avvento, anzitutto spianare. Io non posso, l'ho detto domenica scorsa e lo ripeto con grande parresia, direbbe Papa Francesco, cioè con grande coraggio e con grande chiarezza. Non è un avvento decente l'avvento di chi non si confessa, l'avvento di chi non ha capito che Dio non può coesistere nel nostro cuore col peccato grave. Allora spianare questa via del cuore significa rimuovere dal cuore tutto quello che non va bene. Stamattina appunto con i bambini io ho detto: che serve per una strada? I bambini hanno risposto: serve una ruspa. Certo, perché la ruspa appiana gli avvallamenti e riempie le voragini, se no che strada pretendo di fare? Dunque spianare e togliere dal cuore gli impedimenti, quello che disturba il passaggio, significa togliere il peccato grave. Avere questo intendimento profondo, no? Io devo vivere in grazia di Dio. Io devo vivere la mia vita, questo avvento, devo viverlo così, senza il peccato. Come posso dire che voglio bene a Gesù, che voglio che Gesù sia presente nella mia vita, se vado a braccetto con situazioni di peccato grave, situazioni che mi tolgono Dio dal cuore? Questo era il verbo spianare, il verbo riempire. Dobbiamo riempire le voragini della nostra vita, i fossi, le buche, con la virtù, con l'impegno, dal punto di vista spirituale. Anzitutto, e anche questo ce lo suggerivano i bambini stamattina, anzitutto con molta preghiera, se no che avvento è? Con molta preghiera e poi impegnandoci in quelle dimensioni nelle quali noi sappiamo di essere carenti. Per esempio vivere nella verità, per esempio scegliere la disponibilità, per esempio amare il servizio. E sapete perché vi sto dicendo queste cose? Solo per questo, perché queste cose le ha vissute Gesù. Queste cose sono le cose che noi vediamo nella vita del Figlio di Dio. Dunque spianare, togliere il peccato, ma poi anche riempire gli avvallamenti, cioè mettere virtù nella nostra vita. E terzo, raddrizzare la strada. Faccio a voi anche la domanda che ho fatto ieri sera e stamattina: è meglio 20 km di curve micidiali come quelle che all'inizio del mio sacerdozio ero costretto a fare per andare al paese dove ero parroco? O 20 km di superstrada o di autostrada tutta dritta a quattro corsie? Ma questo vale anche dal punto di vista spirituale. Una via spirituale, una vita di fede contorta, chiaramente non è quello che il Signore aspetta da noi. Raddrizzare la via significa convertirci, significa veramente percorrere una strada di santità, che è quella che il Signore decide come la strada che Lui vuole percorrere per abitare la nostra vita. E concludo. Sarebbe bello che questo Natale noi non lo vivessimo con quella inclinazione un po' fiabesca che ormai abbiamo imparato un po' tutti, per cui tra angioletti, neve, campanelle, renne, ovviamente gli orribili Babbi Natale, lo so che in italiano non è giusto, ma lo faccio apposta. E tutte queste storie qua hanno trasformato un evento che è l'evento principale di tutta la storia della salvezza in una roba d'asilo. Vivere il Natale con la volontà di accogliere Gesù e di metterlo al centro della vita. Perché se c'è Gesù al centro della vita, le altre cose della nostra vita prendono il posto giusto, assumono la proporzione necessaria, hanno l'ordine buono che devono avere nel nostro cuore. E questo Gesù si propone a noi nel Natale come Salvatore. Salvatore significa, se Gesù è il nostro Salvatore, questo significa che noi abbiamo bisogno di essere salvati, che noi abbiamo bisogno che Dio ci regali suo Figlio per questo. Lo diremo nel credo, ma come vi ho detto domenica scorsa tante volte, diciamo le cose senza pensarci molto, lo diremo nel credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e si fece uomo nascendo da Maria Vergine. E proprio a lei la stella della nuova evangelizzazione l'ha chiamata San Giovanni Paolo II, visitando l'America Latina nei primi anni del suo pontificato, proprio a lei che noi guardiamo in questo avvento, perché Maria ci aiuti ad essere onesti nel percorso che noi vogliamo fare verso Gesù, perché Gesù possa essere nella nostra vita accolto, messo al centro, considerato un punto di riferimento, così come è necessario e utile che sia, anche in virtù della parola di Dio che abbiamo ascoltato questa sera nella Santa Messa. Sia lodato Gesù Cristo.